devo dire che sono rimasto appena un pochino deluso dal fatto che i problemi che a mio parere pone l'adozione internazionale e il cosiddetto affidamento internazionale temporaneo sono stati due argomenti che sono rimasti in ombra. Diciamo che l'adozione mite ha fatto la parte del leone, è uno simbolo, ma il problema evocato con maggiore intensità è stato quello dell'affidamento a tempo indeterminato e tutto quello che ne consegue. Ebbene, teniamolo presente. E diciamo pure anche che in questi 40 anni, ci ho tenuto a sottolinearlo, le cose sono cambiate, l'idea di genitorialità stessa è mutata, si dà una rivalutazione alla monogenitorialità, che nel 1967 era vista di per sé come una limitazione, direi quasi come un male, e si accettano anche forme di plurigenitorialità. E questo bisogna prenderne atto e bisogna serenamente, pacificamente vedere come dare risposte anche a questo. Però prima di pensare a nuove costruzioni, vediamo se riusciamo ad applicare bene quello che c'è. Queste esigenze di mantenimento di rapporti, di collegamento col passato, talora ci sono, talora no, occorre dare risposte corrette alle une e alle altre esigenze utilizzando, perché ci sono, gli strumenti che abbiamo. Detto questo, e facendomi un po' all'ottimo intervento di Pasquale Andria, che ho sentito di condividere completamente, devo dire che l'idea di una nuova legge, l'idea di vedere diventare legge, quel brutto, sbagliato tecnicamente, il disegno di legge presentato da 50 deputati della sinistra, mi fa molto paura. Vediamo quali sono i pericoli possibili. Un primo pericolo, e mi meraviglio che non se ne siano accorti, visto la parte politica da cui proviene, è questo ruolo di supplenza dato ai tribunali per i minorenni. Non è più uno, non è più ora, non è più tempo che i giudici minorili facciano i supplenti dei servizi. I servizi ci sono, c'è una legge quadro. I servizi devono crescere, devono assumersi tutte le loro responsabilità. Non solo i servizi, le amministrazioni locali. Le amministrazioni locali. È stato fatto un accenno agli altri paesi europei, da Moyerson, mi ha fatto piacere. Gli altri paesi europei non hanno questo doppio binario della decadenza della potestà e della dichiarazione di abbandono. Hanno una pronuncia del giudice minorile che dice questo bambino è libero per adozione, poi ci pensano i servizi a trovare come, quando, chi, dove e quanto. E devono essere capaci di farlo perché è mestiere loro. Non è mestiere del giudice minorile andare a cercare e gestire a questi livelli tecnici degli affidamenti. Non è mestiere del giudice minorile. Se il giudice minorile lo fa, fa non solo supplenza ma degli arbitri. Crea degli abiti all'ente locale, alla regione, agli istituti, ai servizi. Ho sentito, visto i dati che ha fornito Franco Occhiogrosso sulla applicazione di questa sperimentazione a Bari. Però non ho sentito i dati di come vada l'affidamento familiare nella regione Puglia e nel distretto di Bari. Non ho sentito i dati di quanti siano i minori ancora in istituto nella regione Puglia e nel distretto di Bari. E questi dati anche sono importanti per capire il contesto. Allora, no supplenza, no alibi. Messaggio che della dottore Mitter, come immagine, che come ha detto Pasquale Andria di per sé è pericoloso, sì, è fuorviante. È fuorviante perché lascia immaginare la possibilità di lavorare in questo settore, il settore dell'abbandono, facilmente, tranquillamente. Non è così. Il settore dell'abbandono è un settore difficile, è un settore lacerante, è un settore dove purtroppo il giudice stavolta deve fare il chirurgo. E si deve fare il chirurgo, lo deve fare con le tecniche e le capacità e al momento in cui occorre Certo è che procrastinando certe decisioni i problemi non passano ma si aggravano. La decisione della Corte Costituzionale. Beh, per carità, l'ha motivata anche meno chiaro, non le permetterei mai di criticare una sua motivazione, non sono capace, però chiaro è probabilmente il miglior giurista in materia di diritto di famiglia attualmente presente in Italia. Però è stata troppo enfatizzata. Ha ragione Mario Brienza quando dice va bene, applichiamo pure questo criterio anche alla relazione internazionale, ma due sono i casi. O io conosco già il bambino, allora chiederò di poter adottare quel bambino. O io non lo conosco e cosa faccio? Vado a caccia del bambino. Sì, questo è il desiderio di moltissime persone, poter finalmente andare a caccia di un bambino. Perché vedete, quando noi parliamo della dichiarazione di adottabilità di un bambino italiano, presidente in Italia, per carità, le esigenze di garanzia sono le massime, totali, complesse, immediata nome del difensore, tutto quello che si vuole. Ma quando andiamo a prendere un bambino straniero per adozione, non ce ne importa quasi niente di come lo abbiano dichiarato libero per adozione. Non ce ne importa quasi niente. Si vede benissimo in controluce che cosa è successo. Il papà beveva, la mamma batteva, era in istituto da qualche anno, via via se ne va. Ma provate a fare per un bambino italiano una cosa del genere. Apri di cielo. E allora sono due pesi e due misure. Uno per la questione internazionale, dove più ne entrano e meglio è. Ricordo che sono 99,9% sul totale le autorizzazioni all'ingresso date dalla Commissione internazionale. Ricordo che ormai gli enti autorizzati sono decine e decine. Ricordo ancora che si è spezzato ogni collegamento previsto dal regolamento originario tra enti autorizzati e servizi locali. E quello è il peso della dotazione internazionale. Entrino più che se vuoi. Per le nazionali il problema è diverso. Dichiarare l'abbandono è difficile, è doloroso, ma non lo dichiariamo, lasciamo stare così, poi tutto si aggiusterà. Non è vero. Può accadere e accade che il bambino abbia bisogno di certezze e queste certezze noi le dobbiamo dare. Se non ha bisogno di certezze di questo tipo, ma di altre, abbiamo distrutto. E dunque, cerchiamo di evitare questi gravi pericoli che ci sono della supplenza, degli alibi, dei messaggi fuorvianti e affrontiamo invece il problema che c'è degli affidi a tempo determinato con l'ottica giusta. La prima è qual è? La formazione dei giudici minorili. Ma i giudici minorili qui sono pienamente d'accordo con Franco Bellotti, li conosciamo da 40 anni, siamo amici da 40 anni. È quello della comunicazione. Se il giudice minorile non sa comunicare, non è un giudice minorile, deve cambiare mestiere. Perché nelle sezioni cosiddette famiglia che non ci sono dei tribunali ordinari il problema è molte volte difficile? Perché nelle corti d'appello il problema è difficilissimo? Perché manca la cultura della comunicazione, manca la cultura del saper proporre un problema, del cercare una soluzione. E allora, formazione del giudice minorile e della persona, la prima cosa. La seconda cosa è l'adeguamento dell'adeguatezza dei servizi. Ripeto, noi dobbiamo pretendere che i servizi ci siano. E se non ci sono, dobbiamo additare le responsabilità e le lacune. Non dobbiamo fare noi il loro lavoro. Ancora, politica generale di prevenzione e di sostegno. Che cosa fa l'ente locale? Che cosa fa la regione per evitare situazioni quali quelle che sono state evocate oggi? Mi dispiace che non ci sia il collega Vincera qui, ma a raccontare delle cose che non devono succedere con le leggi che ci sono. Infine, oltre a questi tre punti, formazione del giudice, adeguatezza dei servizi, politiche sociali degli enti locali degni di questo nome, basterebbero tre sole integrazioni normative a risolvere i problemi che sono stati prospettati. Quindi, un comma aggiunto o una frase aggiunta all'articolo 27, che dicesse che l'interruzione dei rapporti giuridici non comporta necessariamente interruzione dei rapporti interpersonali. Secondo, un articolo 44 lettera E, dice per Carlo, addirittura parliamo di adozione non legittimante e non di adozione in casi particolari. È un passo troppo lungo, secondo me, forse è più lungo della gamba. C'è ancora differenza tra filiazione legittima e filiazione adottiva semplice. Basta il punto della revocabilità. Ma siamo sicuri, siamo tranquilli quando diamo a un bambino una filiazione che può essere revocata se a un certo punto succedono alcune cose o si dice che sono successe alcune cose? Direi che bisogna stare molto attenti. Comunque, mi accontenterei di avere sufficiente un 44 lettera E che dicesse che se a un certo momento dell'affidamento si prospetta impossibile il ritorno, ma c'è ancora una presenza nell'immaginario del bambino, del ragazzo, di una figura che in certo modo non deve scomparire, gli affidatari, anche se non sono in possesso dei requisiti per un'adozione piena, anche se non c'è stata di responsabilità, possono ottenere l'adozione con il 44, e cioè quei dei casi particolari. Se c'è consenso dei genitori, bene, se non c'è consenso si fa lo stesso, perché abbiamo sentito che di questa adozione minte poi una metà non è affatto minte perché viene pronunciata contro il consenso dei genitori e con la decadenza della potestà, che non è meno stigmatizzante di una dichiarazione dell'adozione. Infine, convertibilità dell'adozione legittimante. Sì, questo è opportuno, necessario. Non si vede perché non debba avvenire, ma non dopo un anno. Se dopo un anno già si è pronti a farlo legittimante, beh, c'è da far cadere la mandata. Ad ogni modo non poniamo limiti alla provvidenza, anche dopo un mese, se è successo qualche cosa che dovrebbe importare. Ecco, con questi tre soli piccoli articoli, che sono privi di qualunque onere finanziario, che sono altrettanto privi di qualunque suggestione mediatica, il che è un bene, perché di suggestione mediatica ne abbiamo avute anche troppe, risolveremo il problema.
Thank you.